Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La risposta israeliana a Teheran ci sarà. Il governo di Tel Aviv assicura l'Iran non ne uscirà indenne. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea chiedono moderazione mentre cercano di evitare l'escalation regionale. Intanto però a Gaza e in Cisgiordania la situazione dei palestinesi è sempre più grave. La pace giusta in Ucraina secondo Pechino. Il presidente cinese Xi Jinping presenta al cancelliere tedesco Olaf Scholz i suoi 4 principi da seguire per evitare un allargamento del conflitto con la Russia. Non solo Polonia e Ungheria, anche in Germania si discute del diritto all'aborto, che secondo il codice penale è illegale se non per questioni mediche. Gli occhi della Spagna sono puntati sui Paesi Baschi. Nella regione si vota domenica e secondo i sondaggi potrebbe vincere il partito indipendentista. Rubrica sportiva, l'eterno secondo del calcio tedesco vince per la prima volta nella sua storia la Bundesliga. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo allora, come sentivate dai titoli, dalla situazione in Medio Oriente. Si è concluso pochi minuti fa il gabinetto di guerra israeliano, il quinto in meno di 3 giorni, per decidere sulla risposta israeliana all'attacco iraniano di sabato notte con missili e droni. La risposta ci sarà, questo sembra ormai essere certo, anche dalle ultime dichiarazioni israeliane, nonostante i tentativi statunitensi di far cambiare idea al governo di Netanyahu. Il portavoce dell'esercito israeliano ha detto che l'Iran non uscirà indenne dal suo attacco. Risponderemo con i nostri tempi, al nostro posto e nel modo che sceglieremo, ha detto oggi ai giornalisti il portavoce. Israele risponderà all'attacco dell'Iran nel momento e nel luogo che riterrà opportuni, ha ribadito il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz, aggiungendo: collaboreremo con gli Stati Uniti per costruire un'alleanza globale e regionale contro Teheran. Intanto gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno valutando la possibilità di imporre nuove sanzioni contro l'Iran. Sentiamo Roberto Festa.
Ci sono due cose su cui in questo momento a Washington sono piuttosto sicuri. Da un lato che la rappresaglia israeliana contro l'Iran ci sarà. Dall'altro che questa rappresaglia sarà limitata nello scopo. Lo fanno trapelare fonti dell'amministrazione a diversi media, tra cui CNN. La valutazione dipende da diversi elementi. Il primo, il più importante, sono le dichiarazioni dei leader israeliani. Oggi sia il capo dell'esercito israeliano Herzl Halevi, sia il ministro degli esteri del governo di Gerusalemme, Israel Katz, hanno detto che la risposta militare ci sarà. Interessanti proprio le parole di Katz. Insieme ai mezzi militari ci deve essere anche una risposta diplomatica, leggi nuove sanzioni contro Teheran. Ci sono dunque pochi dubbi a Washington sul fatto che la rappresaglia israeliana arriverà. Quando sono il capo dell'esercito e il ministro degli esteri a parlare, c'è da credergli. C'è però l'altro lato della questione, l'entità della rappresaglia. E qui sempre le fonti americane ritengono che la rappresaglia sarà comunque limitata. Più passa il tempo e il ragionamento Washington, più si fanno pressanti le richieste di contenimento rivolte a Israele, più dovrebbe essere esclusa una risposta militare massiccia. La rappresaglia, tra l'altro, potrebbe prendere di mira anche obiettivi dei proxy, degli alleati dell'Iran, e quindi Hezbollah o dirigenti di Hamas. In queste ore, del resto, continuano le pressioni statunitensi su Israele. Su una cosa Washington sono stati molto chiari: gli Stati Uniti non prenderanno parte ad alcuna offensiva militare israeliana contro l'Iran. Collegata a questa c'è una seconda richiesta essenziale per Washington. Cioè, gli Stati Uniti si aspettano che Israele li avverta su imminenti operazioni militari, in modo da mettere al sicuro le proprie forze, le forze statunitensi, nell'area. Parallelamente proseguono comunque le iniziative politico-diplomatiche occidentali per sanzionare l'attacco iraniano. Oggi Janet Yellen, la segretaria al Tesoro statunitense, ha annunciato nuove sanzioni contro Teheran. Sulla stessa linea la ministra degli esteri tedesca, Annalena Baerbock, che in queste ore viaggia da Berlino in Israele per discutere su come evitare un'escalation militare nella regione. Anche Baerbock ha notato che da parte europea c'è la volontà di colpire l'Iran con nuove sanzioni.
Intanto, mentre l'attenzione globale è concentrata sull'Iran, appunto su Israele, a Gaza le bombe continuano a cadere, i morti nella striscia sono quasi 34.000, oggi i carri armati israeliani sono tornati in alcune aree della striscia di Gaza settentrionale che avevano lasciato settimane fa, mentre gli aerei hanno condotto raid su Rafah e su Jabalia nel nord, dove è stata distrutta anche una moschea. Anche in Cisgiordania in queste ore la situazione è estremamente tesa. L'ONU oggi ha espresso grave preoccupazione per l'escalation di violenza nei territori occupati, chiedendo che le forze di sicurezza israeliane smettano immediatamente di sostenere gli attacchi dei coloni contro i palestinesi. La dichiarazione è stata rilasciata dopo che due uomini palestinesi sono stati uccisi da coloni in un villaggio settentrionale a sud di Nablus nell'ultimo violento attacco che ha coinvolto i coloni proprio in questi giorni nella sempre più tesa Cisgiordania. Sara Milanese ne ha parlato con Francesco Buono, cooperante della ONG AVSI che si trova a Betlemme.
Quello che è successo e che rileviamo è che un po' all'ombra il weekend scorso appunto della risposta iraniana, che poi come sappiamo c'è stata, la situazione si è ancora più inasprita. Questo perché durante il weekend era scomparso un ragazzo, un quattordicenne colono, è andato a pascolare le pecore e poi non è più tornato a casa la sera. Il corpo è stato trovato poi la mattina dopo, non troppo lontano appunto dalla fattoria in cui viveva. E questa situazione, già appunto il fatto che questo ragazzo non si trovasse, ha generato un'ondata fortissima di violenza con i coloni che sono entrati nel villaggio di Turmosaia, hanno ucciso un palestinese e hanno dato fuoco a circa una quarantina di proprietà. Il giorno dopo, quando il corpo è stato trovato, questa situazione si è estesa ad almeno altri 5-6 villaggi dell'area e anche qui appunto purtroppo si è rilevato l'uccisione di un altro palestinese. Quindi diciamo che un po' all'ombra di questi eventi Gaza, ma anche adesso questo riorientamento della crisi secondo un asse regionale, ecco, questi eventi fanno un po' da ombra, nascondono un po' quello che sta succedendo in Cisgiordania, che resta appunto sicuramente precario, estremamente e soprattutto estremamente violento. Concretamente l'altro problema poi che rimane sul campo è anche la continua presenza di restrizioni al movimento. Infatti, sebbene siano state un po' allentate, le restrizioni poste in atto dopo il 7 ottobre sono ancora qui, sono ancora appunto sul territorio. In particolare, gli spostamenti sono ancora molto complicati, le vie di accesso alle città e villaggi restano molto poche e questo ha chiaramente un impatto anche economico, perché appunto oltre alla mancanza dei turisti, che in Cisgiordania sono fondamentali per l'economia, ecco, il fatto che le persone non si possano muovere liberamente fa sì che magari tanti perdano il lavoro e quindi questo genera, innesca un ennesimo circolo di impoverimento e di crisi economica. Devo dire che dal 7 ottobre in poi, anche qui in Cisgiordania, le persone con cui ho potuto parlare, con cui appunto ci rapportiamo quotidianamente, vedono quello che sta succedendo a Gaza come un prodromo di qualcosa che succederà in Cisgiordania. Questa è una preoccupazione estremamente, estremamente concreta. Sicuramente ad oggi la preoccupazione più prossima è quella appunto relativa a una risposta israeliana, che sembra molto, molto probabile, perlomeno su quelli che sono i proxy regionali di Israele. Ecco, sicuramente in un momento di apertura di un altro fronte, le restrizioni chiaramente imposte in Cisgiordania si acuiranno. Ancora non riusciamo ad avere una contezza di quello che succederà, ma questo è molto probabile. Quindi sicuramente da qui, dalla Cisgiordania occupata, si guarda quello che sta succedendo appunto nelle camere decisionali di Tel Aviv con estrema preoccupazione e con estrema attesa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
cinese Xi Jinping ha incontrato oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz. La Cina e la Germania sono grandi partner commerciali e l'incontro si inserisce quindi nel solco di questo legame. Tra i temi trattati però anche quello della guerra in Ucraina. Il presidente cinese ha proposto 4 principi da seguire per evitare che la crisi ucraina sfugga al controllo e per ripristinare la pace in tempi brevi. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Nel loro incontro di oggi a Pechino, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto al leader cinese Xi Jinping maggiori sforzi e maggiori pressioni sulla Russia per una pace giusta in Ucraina. Secondo la televisione statale CCTV, Xi Jinping, che aveva senz'altro più a cuore altri temi rispetto alla guerra in Ucraina, avrebbe esposto 4 principi da seguire per questa cosiddetta pace giusta. Primo, dare priorità al mantenimento della pace e della stabilità rispetto a guadagni egoistici. Secondo, raffreddare la situazione evitando di aggiungere benzina sul fuoco. Terzo, creare le condizioni per ripristinare la pace ed evitare un inasprimento delle tensioni. Quarto, ridurre il più possibile l'impatto negativo sull'economia mondiale. Non è una proposta di pace cinese, tantomeno una roadmap, bensì una riaffermazione un po' dissimulata della linea che Pechino ha tenuto fin dall'inizio della guerra in Ucraina e che aveva già espresso precedentemente più volte. Prima di tutto il fatto che se è sacrosanto il rispetto della sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, è altrettanto sacrosanto il diritto russo a tenere a distanza la NATO. Poi, in attesa che queste due esigenze siano riconosciute, che tutti se ne facciano carico e che si cominci a parlare per trovare la quadra, bisogna congelare il più possibile la situazione sul campo e nel frattempo evitare sanzioni unilaterali e altre misure che inaspriscono le tensioni e fanno male all'economia globale. Xi Jinping ha anche rispedito al mittente l'invito a fare pressioni sulla Russia, sostenendo che è possibile discutere di piani di pace solo con la partecipazione paritaria di tutti e ha quindi suggerito all'Europa di invitare la Russia al tavolo di un eventuale negoziato. Inoltre ha chiesto all'Occidente di non gettare benzina sul fuoco, eufemismo tutto cinese per dire che i paesi europei non dovrebbero inviare armi all'Ucraina. Quello che Xi Jinping non dice, ma che è sottinteso, è che finché i due contendenti Russia e Ucraina non decideranno di parlarsi in vista di una soluzione vera, la Cina non farà altro che cercare di restarsene il più possibile fuori, continuando a fare affari con Mosca perché questo corrisponde ai propri interessi. E infatti sì, non ha offerto alcun nuovo impegno cinese, ma ha detto invece di essere disposto a sostenere tutti gli sforzi favorevoli alla risoluzione pacifica della crisi, nonché la tempestiva convocazione di una conferenza di pace internazionale riconosciuta sia dalla Russia che dall'Ucraina. Insomma, la buona volontà per fare un primo passo non deve certo mettercela a Pechino, che invece è disposta a fare il suo qualora Kiev e Mosca dimostrassero questa buona volontà. Questa posizione cinese non deve stupire. Mosca ha in questa fase storica un legame necessario che si rafforza sempre di più viste le politiche anticinesi di Washington a cui l'Europa più o meno aderisce. Pechino ha annunciato oggi che l'economia è cresciuta del 5,3% nel primo trimestre e questo sta sicuramente molto più a cuore a Xi Jinping rispetto a una guerra che resta europea.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Si parla di diritto all'aborto negli stati europei, quando si pensa agli stati più problematici da questo punto di vista si pensa all'Ungheria, alla Polonia, a volte all'Italia, ma non alla Germania di certo. Eppure il tema dell'interruzione di gravidanza è tornato al centro del dibattito pubblico e politico tedesco. Secondo una commissione di esperti, infatti, l'interruzione di gravidanza entro la 12ª settimana andrebbe definitivamente depenalizzata, perché secondo un articolo del codice penale l'aborto è ancora legalmente proibito a meno che non sussista un pericolo per la salute del feto o della madre, oppure in caso di stupro. Questo dal punto di vista legale. Poi dal punto di vista pratico la situazione è un po' diversa. Noi ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
Il codice penale tedesco rimanda ad una legge dello scorso secolo, anzi di 2 secoli fa, dove praticamente l'aborto è a delle sanzioni penali, è possibile l'aborto nei primi 3 mesi in caso per motivi medici o per stupro, anche se poi di fatto diciamo per consuetudine, con una consulenza obbligatoria per la donna è possibile abortire fino al 3° mese. Questo è il paragrafo, l'articolo 218 di cui si sta parlando ultimamente in Germania dopo l'abolizione del paragrafo 219a che non permetteva la pubblicizzazione dei metodi abortivi. Di conseguenza, diciamo che a livello legislativo è un reato penale.
E quindi nei fatti una donna che vuole abortire in Germania ad oggi cosa deve fare?
Deve avere per forza obbligatoriamente una consulenza da parte di quello che potremmo chiamare un consultorio in Italia. Dopo questa consulenza è possibile abortire. Quindi diciamo che c'è una differenza tra, diciamo, l'inquadramento legislativo e la prassi.
E quindi in realtà è, diciamo, appunto, è una questione legale, però nei fatti è possibile abortire?
Sì, è possibile, anche se ci sono, diciamo, in particolare negli ultimi anni, dopo l'abolizione del paragrafo 219a che ho menzionato in precedenza, si è cominciato a parlare anche di questo paragrafo del 218, in particolare ci sono alcune associazioni che si battono per un aborto libero e che vorrebbero, diciamo, l'abolizione della consulenza obbligatoria, quindi di lasciare le donne libere di abortire e di decidere in completa autonomia se avere questa consulenza o meno.
Ma e adesso in Germania questo è un tema, nel senso dal punto di vista proprio dell'opinione pubblica se ne discute?
Sì, se ne sta parlando molto e è cambiata anche un po' l'opinione pubblica e anche della popolazione. Un recente sondaggio dice che circa l'85% delle persone è a favore della modifica della legge, di conseguenza se ne sta parlando, c'è anche una commissione che si sta occupando di questo tema e tra l'altro l'intenzione è anche quella di introdurre una multa così per chi va, per i manifestanti che vanno di fronte alle cliniche per gli aborti a manifestare contro e a infastidire le donne che hanno deciso, che hanno preso questa decisione, e ci dovrebbe essere una multa di 5.000 euro per i manifestanti, diciamo, i pro-life, e così se possiamo chiamare.
Ma e adesso questa commissione che citavi, appunto, è stata incaricata dal governo di fare una revisione, insomma, della legge, e quali sono gli step da adesso?
La commissione si è riunita, ha fatto delle prime valutazioni. L'intenzione è quella da parte del Partito dei Verdi e di SPD di modificare questa legge, credo senza dubbio con l'appoggio dei liberali, o che comunque non faranno ostruzionismo, quindi si dovrebbe andare verso una modifica di questa legge, anche perché è stato già questo governo in passato ad aver modificato il paragrafo 219 sulla pubblicizzazione, quindi diciamo che sembra che questo governo si stia impegnando molto su questo fronte nei confronti dei diritti delle donne. Mm.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna, domenica si vota nei Paesi Baschi, dove secondo i sondaggi sarebbe in vantaggio Bildu, il partito di sinistra e indipendentista. Sentiamo il servizio e l'intervista di Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna guarda con attenzione quello che succede nei Paesi Baschi. Domenica prossima si voterà in questa regione, la meno spagnola di tutte. Qui si parla una lingua propria, è una delle regioni più ricche della Spagna ed è sempre stato forte il sentimento indipendentista. E infatti solo nel 2018 si è dissolta definitivamente l'ETA, il gruppo armato indipendentista attivo fin dagli anni 70. Sono passati ormai più di 6 anni e con la stagione della lotta armata ormai definitivamente chiusa, Euskadi, così sono chiamati i Paesi Baschi in euskera, la lingua autoctona, è cambiato molto. I sondaggi danno in vantaggio Bildu, il partito di sinistra, illegalizzato durante molti anni per collusione con l'ETA e che potrebbe diventare la prima forza politica in Euskadi, superando il Partito Nazionalista Basco, la formazione democristiana che da oltre 40 anni ha governato nei Paesi Baschi.
Siempre han primado coaliciones de tendencias, incluso de ideologías diferentes.
In Euskadi hanno sempre prevalso le coalizioni che agglutinavano tendenze e ideologie differenti, spiega riferendosi a Bildu Iñaki Egaña, storico dei Paesi Baschi e da sempre militante della sinistra indipendentista. Prima di tutto il pragmatismo. La forza di Bildu nasce nei comuni dove la partecipazione attiva nelle istituzioni ha saputo dargli una credibilità anche a livello nazionale come alleato del governo di Pedro Sánchez. Bildu infatti è stato determinante per provocare trasformazioni profonde come l'aumento del salario minimo e delle pensioni.
Il salario minimo, la subida delle pensioni. Questioni
vicine ai problemi della gente che gli hanno dato un plus in settori che finora avevano votato Podemos e quindi una sinistra non indipendentista. In questi anni Bildu è cresciuto trasformandosi nella formazione progressista più apprezzata non solo nei Paesi Baschi ma anche nel resto della Spagna. L'evoluzione di Bildu assomiglia molto a quella del Sinn Féin, il partito irlandese che è stato il braccio armato dell'IRA e che dopo la pace in Irlanda del Nord è cresciuto fino ad arrivare per la prima volta nel 2024 al governo di Belfast.
Con Irlanda le relazioni hanno sido sempre molto strette.
Le relazioni con l'Irlanda sono sempre state molto strette, spiega Iñaki Egaña. Tra Euskadi e l'Irlanda del Nord ci sono sempre stati vasi comunicanti e probabilmente Bildu e il Sinn Féin sono ora i due movimenti sovranisti di sinistra più interessanti d'Europa. A chi ha conosciuto i Paesi Baschi del passato potrebbe sembrare che l'indipendenza ha smesso di essere una priorità. Difatti non compare nemmeno tra le proposte di Bildu e Gagna, però non è d'accordo.
Una delle punte di lanza dentro dell'attività di Bildu.
L'indipendenza rimane una delle priorità di Bildu. Dobbiamo avere però pazienza strategica. Dentro Bildu sono confluiti diversi movimenti di sinistra e non tutti hanno l'indipendenza come obiettivo. Tutti però sono d'accordo che i cittadini dei Paesi Baschi devono poter esprimere la loro volontà attraverso un referendum, una convinzione che unisce tutti.
Il concetto di sovranità e il concetto di un referendum.
Abbiamo chiesto a Egaña se questa pazienza ha a che vedere con l'esperienza della Catalogna, dove il fallimento del referendum indipendentista ha portato a uno scontro con lo Stato spagnolo e una frattura dei partiti che sostenevano l'indipendenza unilaterale.
Io credo che desde il País Vasco genera una certa invidia perché allí se
nei Paesi Baschi si è guardato alla Catalogna con una certa invidia perché gli indipendentisti catalani, spiega Egaña, sono riusciti ad articolare un movimento potente agglutinando sensibilità differenti. Non hanno calcolato però la risposta della Spagna, uno dei paesi più nazionalisti d'Europa, e la mancanza di appoggi internazionali. E poi è mancato un piano B in caso di fallimento e questo ha portato a una disarticolazione del movimento indipendentista catalano.
E questo ha condotto a una destrutturazione.
L'ultima domanda che abbiamo fatto a Egaña è che cosa può imparare la sinistra dall'esperienza dei Paesi Baschi e di Bildu.
Conocemos en Europa decenas de proyectos.
Abbiamo visto in Europa molti progetti di sinistra che hanno avuto un'esplosione politica e poi sono scomparsi.
Fortalecer la comunidad es lo importante.
Credo che è importante rafforzare la presenza sul territorio ed è proprio questa mancanza di base territoriale che ha provocato, per esempio, la fine di Podemos, perché, al contrario di Bildu, è stato un partito creato da un'elite intellettuale potente, però che al di sotto non aveva una struttura.
Muy potentes, pero que debajo no había una estructura importante.
Adesso, come tutti i martedì, chiudiamo con la nostra rubrica sportiva a cura di Luca Parena. Oggi parliamo dell'eterno secondo del calcio tedesco, ovvero il Bayer Leverkusen, che per la prima volta nella sua storia ha vinto la Bundesliga, cioè la Serie A maschile tedesca, e lo ha fatto dando un enorme distacco a tutte le squadre avversarie e con un gioco veramente spettacolare. Allora, prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Una marcia trionfale e il prato della Bayer Arena che in pochi minuti viene invaso dalla festa dei tifosi. Il Bayer Leverkusen ha celebrato così la prima vittoria della Bundesliga, il campionato di Serie A di calcio maschile, in Germania. Per decenni sono stati presi in giro dagli avversari di mezza Europa come Vizekusen, un'espressione che gioca con il nome di Leverkusen e può essere tradotta con il nostro eterni secondi. O più comunemente sono stati sbeffeggiati come Neverkusen, insomma, erano quelli che non vincevano mai. Nella sua storia recente, il Bayer Leverkusen, tra il 1997 e il 2002, ha collezionato 4 secondi posti. La primavera 2002 è rimasta poi persino celebre. Il Leverkusen poteva entrare nella storia come una delle squadre migliori di sempre, ma con 5 punti di vantaggio sulla seconda in campionato, e pur arrivando in finale di Champions League e di Coppa di Germania, alla fine non è riuscita a vincere niente. La conquista del campionato di domenica scorsa ha quindi il sapore della liberazione. Il popolo del Bayer Leverkusen ha esaltato con cori e fumogeni rossi il successo del suo allenatore, il basco Xabi Alonso, e di una squadra che a inizio stagione non partiva certo con i favori del pronostico. In Germania il campionato era terra di conquista del Bayern Monaco da 11 anni. Il Leverkusen aveva una squadra interessante, tanti giocatori promettenti o in cerca di rilancio, ma nessuno si aspettava che potesse arrivare fin dove è arrivato, né che lo potesse fare in modo così spettacolare. Xabi Alonso e i suoi calciatori in 29 partite di campionato hanno vinto 25 volte senza mai perdere e sono ancora in corsa sia in Coppa di Germania sia in Europa League. Hanno messo a punto un sistema di gioco fluido dove a fare la differenza sono le sinergie tra i giocatori, la loro capacità di esaltare i reciproci punti di forza. Così una delle società meno ammirate del paese ha riscoperto il suo orgoglio attraverso il lavoro e i risultati. Leverkusen è una città nata meno di 100 anni fa dall'unione di tanti paesini dei sobborghi di Colonia. Prima ancora che la città si costituisse, diverse fabbriche di coloranti aprirono lì i loro stabilimenti. La squadra è nata dagli operai della fabbrica, dall'iniziativa degli stessi lavoratori, ma col tempo è stata considerata borghese, privilegiata per essere proprietà di una delle principali multinazionali farmaceutiche del mondo. Per vincere e scrollarsi di dosso l'etichetta degli eterni secondi, ci è voluto però qualcosa in più. È servita la capacità di staccarsi dal passato e di credere che anche i giocatori, che presi uno per uno non sono i migliori, insieme possono diventare qualcos'altro, possono diventare la squadra migliore.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.